Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, appuntamento del mercoledì con Punto Biancorosso. Andiamo un po' a rivivere quello che è successo in questa settimana e iniziamo già a gettare le basi per quello che succederà la prossima settimana. Intanto tante belle notizie e allora diamo subito il bentornata a Valentina Triccoli. Ciao Vale.
Buonasera a tutti.
Allora, com'è andata questa prima sconfitta in casa?
Poteva andare meglio.
Visto che c'eri.
No, vabbè, a parte scherzi, comunque è stata una buona prestazione nel complesso da parte dei dorici di Gaddao, di Mister Gadda, anche se i 3 punti non sono arrivati. Prima sconfitta che, come si sa, ha sempre il retrogusto amaro, no? Non è mai dolce, soprattutto per come è arrivata questa sconfitta. Come purtroppo fin troppo spesso accade nel calcio, un singolo episodio, oltretutto molto chiacchierato, ha determinato di fatto un'intera partita.
Sì. Abbiamo detto, commentato a caldo, insomma, era un rigore, sì, che poteva essere dato come poteva non essere dato, era molto lasciato all'interpretazione. E diciamo che ci sono i pro e i contro, ma c'è anche il fatto, insomma, dell'arbitro, che stiamo parlando di Serie D, quindi abituiamoci anche a decisioni che magari per chi ha calcato anche recentemente categorie professionali, e lì abbiamo visto lo stesso altri gravi errori, perché in Serie C ci vanno quelli che vengono promossi dalla Serie D, e quindi chi maturava, e qui dobbiamo fare il conto che ce ne sono tanti che devono maturare.
Però, come ha detto anche Mister Gadda nel post gara, sconfitte come queste, seppur tra virgolette ingiuste, inaspettate, chiamiamole come vogliamo, portano anche a fare delle riflessioni, perché è vero che la squadra comunque ha lottato fino alla fine, ha sempre disputato la sua partita, ha sempre pressato, ha sempre creato e costruito, però qualche riflessione giustamente uno se le pone, perché quel pizzico in più è mancato, no? Per andare a segno, quindi
se la butti dentro il problema non si pone.
Esatto, quindi lo vedremo nel corso della puntata, Stefano, no?
E andremo certamente a pungolare per capire un pochettino. Intanto per coloro che, ecco, non bazzicano, e ci sono tantissimi che non bazzicano Facebook, fate bene, o altri social, iniziamo un po' a dire quello che faremo questa sera, no? Vale, quindi iniziamo a dire un po' chi saranno i nostri ospiti.
Allora, innanzitutto Leonardo Matteucci, il collega del Corriere Adriatico, dove appunto ci farà il punto della situazione, anche della settimana, se ci sono eventuali cambiamenti, e faremo, come abbiamo appena detto, una disamina anche di come ha trovato l'Ancona, no? Quali sono le cose che si possono migliorare, il mercato finirà, parleremo anche di questo, il derby, insomma, toccheremo vari punti per capire, insomma, a che punto è ad oggi questa primissima fase di campionato la nostra Ancona. Poi sarà Massimo D'Ambrosio, che è una vecchia conoscenza biancorossa, un fisioterapista, attualmente fa parte dello staff della Vigoz di Gallia, ma ha avuto anche un passato nella Dorica, che ci racconterà, e non solo sul lato professionale. Ma anche questo lo faremo dire dal diretto interessato. E poi ci sarà Andrea Poggetti, giornalista del del resto del Carlino e di Vallesina TV, corrispondente della Vigoz di Gallia. Quindi entreremo più nella fase derby, cominceremo a entrare nel mood, e poi ci sarà il consueto appuntamento con il settore giovanile, dove interverrà con noi mister Gianluca Dottori delle Juniores.
Eh sì, ringraziamo la società per aver messo appunto, dato questa notizia. Intanto qua vedo che c'è un lancio di pochi minuti fa. Ok, poi vedremo, insomma, vedremo. Ma intanto la notizia è quella che molti stanno aspettando, è questa, ovvero sia i biglietti, la esatto. Prevendita, dove si possono comprare questi maledetti biglietti, che praticamente era finita la partita, già i primi messaggi che arrivavano, dove si possono comprare i biglietti, cioè date tempo, un attimo, respiro. Allora,
ma perché quando uno vedi perdi dopo questa sconfitta cocente, subito non vediamo l'ora di rivalsa, perciò scalpitiamo al pensiero di rifarci, e quindi subito anche il tifo biancorosso vuole subito infervorito andare alla caccia di questi biglietti per sostenere i dorici fino alla fine. Ottimo, insomma, no? Ottima tempra.
Fa capire l'interesse che sì. C'è sicuramente per i colori biancorossi. 334 35 20 488. Allora, iniziamo con dire dove è possibile acquistare gli 800 e passa biglietti.
Allora, saranno disponibili non online, questa è la prima cosa che ci teniamo a sottolineare, ma soltanto nei seguenti punti vendita indicati dalla società SSC Ancona, ossia Stadio Bar Viale della Vittoria, scusa, numero 42B, Bar Caffè Giuliani, Lady Caffè Shop, Via della Montagnola numero 24, quindi questi sono insomma i punti vendita autorizzati. E poi c'è un'ulteriore nota che dice: importante ricordare che domenica 29 settembre, giorno della gara, qui c'è scritto che il botteghino ospiti dello stadio di Senigallia, ossia Bianchelli, resterà chiuso. È indicato almeno. Il prezzo del biglietto ospite è di 10 euro, compreso il costo della prevendita, e per gli under 12 sarà omaggio e riceveranno il tagliando direttamente all'ingresso il giorno della partita. Quindi queste sono le indicazioni che la società avrebbe dato in vista del derby di domenica. Speriamo che questi tagliandi, questi 800, vengano esauriti il più presto possibile, perché ci aspettiamo, dai, una bella affluenza di pubblico.
Una bella cornice, dai, bella cornice. Quindi, detto che quanto ha così letto la nostra Valentina, ricordando, perché c'era stato qualche un po' di malumore una precedente partita, under 12 biglietto in omaggio. Ecco,
non ricordiamo
chi, però insomma, under 12 biglietti in omaggio, qui non fanno pagare. E andiamo noi invece con il nostro primo polemico, no, un pochettino, dai, ci vuole, perché insomma, se noi ci comportiamo bene, uno pretenderebbe che anche le altre società abbiano lo stesso riguardo che ha la tua, no?
Beh, un po' di humor all'inglese, dai, non nuoce mai.
No, vabbè. Allora, andiamo col nostro primo ospite. Ritorna sulle nostre frequenze Leonardo Matteucci, Corriere Adriatico. Ciao Leonardo.
Ciao Leo.
Ciao Stefano, ciao Valentina, buonasera a tutti gli ascoltatori. Un piacere, sempre.
Ok Leo, tu domenica non eri fisicamente presente allo stadio, perlomeno non ti ho visto, però sicuramente avrei avuto modo di aggiornarti o comunque di vedere
la partita anche su Rete 8 che la trasmetteva, quindi non me la sono persa.
Non avevo dubbi.
L'ho seguita attentamente.
Come dicevamo prima, Leo, questa prima sconfitta di stagione alla terza giornata è arrivata in maniera, possiamo dirlo, inaspettata, no? Perché è stata anche molto chiacchierata. In pratica, come dicevamo prima, un singolo episodio, oltretutto dubbio, secondo molti perlomeno, e poi vedendo le immagini a rallentatore, almeno a mio parere non è proprio chiarissimo, che comunque fatto sta che ha decretato un'intera partita, no? Tu come l'hai vista questa giornata e anche questo episodio a questo punto, ti chiedo?
Sì, io ho visto un'Ancona che paradossalmente, nonostante la sconfitta, forse ho visto la migliore versione dell'Ancona di questo inizio di stagione. Soprattutto a livello di occasioni create, mi sembra che in questa partita abbiamo creato molte palle gol, poi non siamo riusciti a concretizzarle negli ultimi metri, ma comunque siamo arrivati tante volte al tiro. E mancata soltanto, diciamo, un po' precisione sotto porta. L'episodio del rigore l'ho rivisto anch'io, sia diciamo in diretta che dopo con i replay. Mi sembra che l'Auxemis arrivi, tocchi il pallone prima di toccare l'avversario, poi vada anche ovviamente a frenare sul giocatore avversario. Io dico che in questi casi il 90% delle volte solitamente viene sempre, diciamo, favorito il portiere, favorita la difesa. Non è stato questo il caso e ancora ha pagato. Però in questi casi solitamente, diciamo, che difficilmente l'arbitro va a passi chiari, però
Però come dicevamo prima, Leo, tu hai detto una cosa molto giusta, no? Che l'Ancona comunque ha disputato un'ottima prestazione, tanto che alla fine i ragazzi di Gadda sono stati anche applauditi dalla curva, no? Appunto perché ci hanno provato, hanno lottato e costruito fino alla fine. Però è mancato quel pizzico in più, no? Perché anche dopo che erano passati in svantaggio, dopo quel rigore, tanto hanno costruito, hanno tanto pressato, però per carità anche il portiere avversario ha fatto un'ottima prestazione. Però forse non credi che sia mancato quel qualcosa? Cosa pensi che possa essere mancato per almeno pareggiare?
Allora, sì, diciamo che magari all'Ancona, oltre a Martinello, magari potrebbe mancare un altro attaccante capace magari di decidere questa partita. Belcastro è un ottimo giocatore, ma è più un trequartista, più rifinitore. Diciamo che un pochino adattato nel ruolo di seconda punta, di attaccante in un attacco a due. E quindi secondo me è lì che manca, proprio a livello di uomini, un vero giocatore capace anche di queste partite di sbloccarle, di riuscire a deciderle.
Quindi più per quanto riguarda il reparto offensivo, tu pensi che manca quel qualcosina in più, giusto? E quindi... Questo si collega anche al discorso della chiusura di mercato, che come sappiamo lunedì prossimo terminerà, però il DS Tamai per il momento avrebbe parlato chiaro, giusto? Che idea ti sei fatto quindi? Che potrebbe arrivare qualcuno all'ultimo colpo di scena, oppure definitivamente pensi che insomma fino a dicembre questa è la squadra?
Sì, io l'ho scritto anche oggi sul giornale, diciamo che da parte della tecnica ci sarebbe questa comunque consapevolezza che se ci fosse un attaccante in più con le caratteristiche che avevamo detto potrebbe soltanto che fare bene all'Ancona, però in questo momento non è nei piani, non tanto diciamo a livello tecnico ma più a livello di budget e di programmazione, non è al momento previsto un arrivo almeno per quanto riguarda questo mercato estivo. Poi magari se ne riparlerà a dicembre, esatto. Magari vedremo più avanti anche come sarà l'Ancona in classifica e magari si potrebbe decidere di fare un investimento di questo tipo, però al momento sono soltanto ipotesi.
Quali pensi quindi a delle alternative valide al solito Martiniello?
Cosa, scusa?
Quali pensi che potrebbero essere alla luce di ciò delle valide alternative al solito Martiniello da avanti in attacco?
Io ho già fatto dei nomi di giocatori, diciamo, liberi, svincolati, ce ne sono molti. Marco Sau, Garano, Giacomelli, Scappini, sono tutti giocatori liberi in cerca di squadra che potrebbero fare il caso dell'Ancona. Ovviamente bisogna vedere, diciamo, anche l'area tecnica cosa deciderà di fare, se puntare su un giocatore più esperto, su uno magari più giovane. Sono tutti, diciamo... cose che andranno definite più avanti se si diciamo deciderà di investire in quel ruolo. Al momento non ci sono trattative o incontri, cose del genere, soltanto ipotesi, soltanto supposizioni.
Però sempre nell'articolo di oggi che tu hai scritto sul Corriere Adriatico accennavi anche a delle eventuali uscite, giusto?
Sì, uscite più che altro c'è qualche ragazzo giovane che... L'Ancona è innanzitutto una squadra che comunque, al di là magari del fatto che si dice che la panchina non sia, le seconde linee non siano all'altezza dei
esatto,
titolari, comunque
sì.
L'Ancona ha una rosa molto lunga, cioè 29 elementi totali, e quindi ovviamente in queste prime fasi molti non hanno trovato spazio, molti giovani, anche alcuni ragazzi provenienti dalla primavera dell'Ancona, e quindi... In questi ultimi giorni magari dei prestiti in eccellenza o anche in Serie D in altre squadre magari del secondario potrebbero concretizzarsi. Pangrazia ad esempio è un attaccante che ha fatto benissimo l'anno scorso in primavera, quest'anno non è mai sceso in campo, anzi è sceso in campo, ha avuto diciamo delle chiamate con la primavera, poi con la Juniores nazionale, poi ha avuto anche dei attacchi fisici e non è più sceso in campo neanche lì, ma è un attaccante che piace a diverse squadre, al momento all'Ancona è la terza scelta dopo Martinelli, dopo Amadori, quindi potrebbe trovare spazio altrove. ma non è l'unico, ce ne sono diversi giocatori giovani che magari potrebbero trovare più spazio altrove.
Ecco appunto, volevo farti anche quest'altra domanda. Tra le seconde linee già presenti, no? Che alternativa tu ipotizzi, stando all'idea personale che tu ti sei fatto anche delle alternative ai soliti Belcastro e Martiniello? Ad esempio, impiegheresti di più una Zorua e un Amadori? Daresti più minutaggio a loro?
Allora, Azzurro e Amadori sono due giocatori molto giovani. Amadori sicuramente è un ragazzo di grande talento. E, diciamo che è un giocatore che, secondo me, se si dovesse sbloccare, potrebbe far molto bene. Anche non solo di questa stagione, ma anche magari portare dei gol, perché comunque l'anno scorso ne ha segnati 17 in Primavera 2. E, vincendo il campionato, salendo in Primavera 1, è comunque una categoria impegnativa, tosta. E adesso ovviamente è chiuso da Martiniello, però durante l'anno secondo me potrebbe riuscire comunque a trovare il ragazzo un po' di spazio. Azzurra l'ho visto, non l'ho visto male quando è entrato contro il Chieti. Diciamo che non è riuscito a dare quel guizzo, ma si vede che è un giocatore che può dare un po' di imprevedibilità e velocità sulla fascia. Diciamo che lui è più esterno che punta, però anche lui è un giocatore offensivo che potrebbe dare una mano. Poi c'è anche Sambu, che è anche lui è un giocatore veloce,
Sì.
bravo nel dribbling, tecnico. Più diciamo l'alter ego di Belcastro rispetto agli altri due, e comunque un giocatore che l'anno scorso giocava all'Eniago in Serie C, quindi ha un discreto curriculum, ha vinto proprio il campionato di Serie D con l'Eniago un paio di anni fa, segnando anche 9 reti, e potrà dare una mano anche lui. Diciamo che è un alter ego di Belcastro, ma con caratteristiche molto diverse. Belcastro è più un giocatore sulla tre quarti, bravo a dare qualità, bravo a rifinire. Sambu più dribblomane, più veloce, magari utile nelle ripartenze quando magari c'è campo aperto. Ovviamente, anche lui tecnico, ma comunque Belcastro è un giocatore che ha una classe superiore, visto anche il suo passato.
Beh, questa bella disamina sta appunto a indicare della qualità, no, della rosa dorica. C'è una domanda per te, Leo, da parte di Gianluca 65. Domanda proprio per Leonardo, quindi specifica per te. Ci sono novità sull'organigramma societario?
Per quanto riguarda l'organigramma societario, ci dovrebbe essere la riunione per le cariche lunedì, che è stata rinviata
Sì.
per i problemi di salute di Robert Gigli, che è un membro del primo, diciamo, membro dei dirigenti
Attuale
del
anche
primo
dirigente,
organigramma.
anche
Sì,
attuale dirigente, possiamo
dirigente.
dirlo.
Sì. Diciamo, è stato inserito nel primo organigramma, quello creato alla costituzione iniziale della società. E ha avuto dei problemi di salute, quindi è stato rinviato e verrà svolto ad ottobre, appena ci sarà modo, ecco.
Data da destinarsi però, non si sa la data, giusto?
Sì, più o meno sarà inizio ottobre. Adesso ancora la data non c'è, ma ne sapremo di più nei prossimi giorni, quando e Gigi si rimetterà e decideranno la data.
Perfetto, poi cominciamo ad entrare nel loop del derby di domenica, che sarà proprio l'argomento topic di questa puntata. In queste 3 giornate, come hai visto la Vigor? Capolista, tra le capoliste.
Sì, la Vigor l'abbiamo vista anche contro di noi in Coppa Italia, una squadra
Sì.
Ben rodata, ben costruita, che è partita bene. Poi c'è stato magari contro gli Esordi, non è andata oltre lo 0-0, ha fatto un pochino un passo indietro, ma ci sta, dopo 3 giornate comunque sono lì, sono in vetta con 7 punti. È una squadra forte, è una squadra da temere, non ovviamente non inarrivabile per Ancona, perché secondo me Ancona può giocarsela, può dire la sua senza problemi. L'ha dimostrato anche Coppa, perché secondo me ai punti meritava qualcosa in più l'Ancona, poi ai rigori è passata la Vigor, ma alla fine sul campo c'è stato un pareggio che magari lasciava un pochino più scontenta l'Ancona nel computo totale delle occasioni.
Certo, c'è qualche... scusa. No, vai.
Sì. Tra l'altro la Vigor ha dei problemi anche a livello di uomini, perché potrebbe dover rinunciare sia ad entrambe le punte, sia ad Alonso che a Pesaresi, che hanno dei problemi fisici, e potrebbe addirittura cambiare assetto tattico, quindi non più il 4-3-3, ma diciamo cambiare qualcosa in avanti, viste le assenze dei due attaccanti centrali.
Infatti, a proposito di quello, ti stavo per chiedere quali sono alcuni giocatori che magari hai individuato, degli avversari che temi maggiormente. Uno potrebbe essere Pesaresi?
Sì, Pesaresi, come ho detto prima, ha avuto dei problemi a livello fisico, quindi bisogna capire se riuscirà a recuperare.
Esatto.
Comunque la Vigor Senigallia, secondo me, è una squadra importante, al di là di Pesaresi, al di là di Alonso. C'è Gabbianelli, sono altre individualità importanti. Comunque secondo me è una squadra ben costruita da temere. Vedremo se come si schiereranno, perché c'è questo dubbio della vigilia, diciamo, dei giorni precedenti alla partita. E ecco, capiremo magari più avanti anche come potranno posizionarsi in campo.
Ok, ultimissima domanda, che dopo dobbiamo passare al secondo ospite.
Sì.
Sempre sull'indiscrezione dell'articolo di oggi su Corriere Adriatico, ritornata alla ribalta il caso Gatto. Che cosa ci puoi dire? Dopo
l'estate. Allora, Gatto non ha ancora, era un chiaro obiettivo a inizio mercato della nuova Ancona, che voleva proprio ripartire dall'essere centrocampista e capitano dell'US Ancona. Ma non si era trovato d'accordo a livello economico.
Già.
Poi Gatto nel frattempo non ha ancora trovato una squadra, una sistemazione. Negli ultimi giorni comunque ha provato a diciamo ribussare alla porta dell'Ancona, diciamo chiedendo informazioni e anche abbassando quelle che erano le sue pretese iniziali. Però in questo momento l'Ancona, come abbiamo detto anche prima, non ha intenzione di investire, non ha neanche bisogno, perché comunque hanno individuato in Gulinatti l'erede di Gatto, che al momento sta dando molte garanzie, e quindi l'Ancona si sente coperta da questo punto di vista. E al momento la pista Gatto non è assolutamente percorsa dall'Ancona.
In effetti,
anche se da parte del giocatore ci sarebbe la volontà, non avendo trovato una sistemazione, di tornare sui suoi passi e tornare qui ad Ancona, però al momento non c'è nulla.
Cosa comprensibile, però è anche vero che, come si suol dire, certi treni passano una volta soltanto, no? Anche perché, come giustamente hai detto te, il centrocampo dell'attuale Ancona direi che insomma sia più che compatto, insomma, perlomeno la parte mediana. E
diciamo
quindi
Gatto era stato diciamo individuato prima di arrivare a Gulinatti. Una volta che è stato acquistato a Gulinatti, la pista che portava Gatto non è stata chiusa e non credo che verrà riaperta.
Per il momento sembrerebbe così, dopo che già arrivano le prime battute.
Non si può mai dire mai, perché magari capita un infortunio, capita qualcosa e devi ricorrere al mercato. Magari ci troviamo Gatto tra 2 settimane qui, ma cioè, almeno di clamorosi colpi di scena al momento non c'è nulla, perché l'Ancona è proprio l'Ancona che non ha attualmente bisogno di innesti in mezzo al campo.
Esatto, poi ci sono le prime battute, Gatto fa il gatto, Gatto non ce l'hai nel sacco, il trend di quest'estate, era proprio per smorzare. Comunque sì, Stefano, io direi di lasciare il nostro Leo,
Come no, intanto vedo tanti messaggi, Leonardo,
esatto.
Per quello che riguarda la prevendita. Abbiamo aperto, anzi, praticamente ho chiuso domenica dopo il match con chi chiedeva notizie sulla prevendita, l'abbiamo proseguita nella giornata di lunedì e oggi praticamente arrivano i soliti messaggi un po' di malumore per chi chiede il botteghino. E la conseguenza è stata che la Vigor ha deciso, come per la Coppa Italia, di affidarsi invece alle vecchie tradizioni, quindi portare i biglietti e farli acquistare. E qualcuno dice, come il nostro Aldo, dice: oggi sono partito da Castelbellino, dove auto, per venire ad Ancona a prendere i biglietti. Ho speso più per il gasolio che per il biglietto. Qualcuno dica ai dirigenti della Vigor che il mondo è cambiato. Però il rovescio della medaglia, molti dicono: dite all'Ancona che deve aprire il botteghino, cioè mettetevi d'accordo. Vedi che c'è sempre questo...
Difficile accontentare tutti,
è
Stefano.
Difficile. Il mondo è cambiato, quindi bisogna anche noi...
Ormai
bisogna... Intanto Moreno che ci scrive, Moreno 63, dice: buona a tutti, biglietto fatto. Vedi, così si fa.
Presi, non è prima che altri lo
presi
dicono.
Quattro biglietti, oggi da Eni Caffè. Saluti Leo, quindi ti salutano, insomma ragazzi, il mondo è questo, ormai va avanti, bisogna abituarsi. Buona puntata a voi, grazie a Lupo, e va bene così, dai, ci piace, insomma l'interesse c'è, 800 biglietti a disposizione, poi come al solito io penso che se ce ne sarà bisogno con la Vigor, insomma no, non ci sono grossi problemi.
Promette bene, dai.
Dai. Leonardo, grazie, è il piacere poi di riaverti qui.
Grazie a voi, un saluto a tutti, buona trasmissione.
Grazie.
Ciao Leo.
Lasciamo Leonardo Matteucci, sì. Corriere Adriatico e non solo, dobbiamo anche andare di corsa con gli altri ospiti, perché dobbiamo proporre tante cosine interessanti. Anche dobbiamo fare intanto il primo dei due salti in quel di Senigallia, cara Valentina.
Entriamo nel mood derby, cominciamo a incanalarci di questo derby, insomma, che ricordiamo sarà domenica alle ore 15 al Bianchelli di Senigallia. 800 tagliandi messi a disposizione dei tifosi ospiti, e insomma la prevendita è iniziata oggi, infatti già dai messaggi che ci sono arrivati diversi tifosi biancorossi già si stanno prodigando, si stanno organizzando per essere presenti fin da subito. Bene, ottimo atteggiamento, anche perché i ragazzi vanno sostenuti. E quindi vi aspettiamo tutti a Senigallia, andateci scooter, andateci col treno, andateci in macchina, come volete, ma andate tutti al Bianchelli.
L'importante è esserci. E ci sarà il nostro prossimo ospite? Io penso di sì.
E dai, daimola ad accogliere, una vecchia conoscenza biancorossa anche qui. È in linea?
Ciao,
eccolo, ciao, il nostro Massimo, ecco. Ciao Massimo.
Ciao.
Allora, con noi quindi Massimo D'Ambrosio, che oltre ad essere un professionista, sei infatti attuale fisioterapista della Vigor Senigallia da quanti anni?
Questa giugno? Della Vigor da tanti anni, ormai da tanti, da dopo l'Ancona.
Arriveremo anche a questo dell'Ancona, tu hai una lunga carriera alle spalle, no? Anche come fisioterapista, sì. Anche in grandi club, no?
Sì, Ancona, Ancona tanti anni, sì. Compresa la Serie A, la Serie B, poi stato a Roma, sì, tanti anni di carriera, sono anziano e do una mano qui a Senigallia. Al mio collega più giovane di me, quindi, però sono qui, sì, sono qui, e domenica sono quelle partite per me, per la mia storia biancorossa, sono quelle partite che non vorresti mai giocare, che però devi giocare.
Avrai il cuore diviso tu domenica un po', in un certo senso.
Sì, chiaramente, no? Sì, voglio dire, perché il cuore di tifoso, sapete tutti dov'è, voglio dire, dopo il cuore professionale degli amici, perché poi qui a Senigallia ho tantissimi amici veri con cui sto sempre, a parte la partita, stiamo insieme con le famiglie, quindi siamo proprio amici ormai da tanti anni, e quindi c'è questo ottimo rapporto con le persone, però sai, il cuore è biancorosso, quando uno nasce ultra biancorosso è difficile che possa cambiare.
A proposito di cuore ultra vecchio biancorosso, per chi non lo sapesse, tu in gioventù, diversi anni or sono, sei stato anche tra i fondatori di cosa, a proposito di tifo, lo vogliamo dire?
Sì, sono stato il fondatore insieme ad altri ragazzi della Fossa.
Esatto.
Fra due anni facciamo 50 anni, quindi speriamo che i ragazzi della curva sicuramente faranno qualcosa, si farà una bella festa, perché fra due anni sono 50 anni che nasce la curva d'Ancona.
Ma come ti era nata questa idea?
Era nata, io venivo da Milano, però essendo anconetano, anche se abitavo lì, ho sempre seguito l'Ancona, e quando sono arrivato qui, io venivo dalla curva, da una curva milanese, quella dell'Inter, e venivo qui, non c'era niente. E quindi insieme ad altri ragazzi abbiamo fatto questa cosa, quindi da lì è nato, e poi adesso secondo me, adesso forse sono di parte, ma la curva d'Ancona ha dimostrato sempre di essere una delle migliori curve d'Italia, perché ne ha passate talmente tante che vedere ancora quella curva così veramente commuove.
Beh, soprattutto per chi c'era prima come te. Allora, grande derby domenica. Esatto, che disamina veloce puoi farci delle tue squadre? Innanzitutto, come vedi la tua Vigor Senigallia al momento?
La vedo bene, perché stiamo andando bene, siamo partiti bene e la squadra la vedo bene. Una bella squadra, ragazzi molto bravi, da parte tecnicamente bravi proprio come ragazzi. Bellissimo gruppo, giocheremo la nostra partita, l'Ancona giocherà la sua e vinca il migliore, si diceva una volta.
Invece dell'Ancona in queste tre gare, in questa primissima fase?
Non vado in trasferta con la squadra perché va il mio collega. Lui, come ho visto la partita, a me l'Ancona è piaciuta, no?
Anche l'ultima, quindi?
Sì, no, ma è stato dato un rigore che se io ero in panchina entravo in campo, cioè non puoi dare un rigore del genere, c'è una roba che non sta nel cielo interno. Però bisogna abituarsi, perché purtroppo io tre anni che faccio una Serie D, gli arbitri in Serie D sono questi, cioè quindi non bisogna abituarsi, che purtroppo fanno delle robe da mettersi le mani nei capelli. Però il calcio è questo, bisogna accettare tutto, ancora devi accettare anche questo, però il Chieti ha tirato in porta solo per il rigore, almeno quello che ho visto io.
Esatto, e quindi i dorici non vedranno l'ora domenica di vendere cara la palla a Bianchelli, certo. No? Ti aspetti un bel derby combattuto?
Ma guarda, io l'ho vista in Coppa, a me è piaciuto tanto, proprio tanto, capito? Quindi, poi vabbè, dopo parlo. Io so, per me, ma Gadda, Guerini sono più che amici, quindi sì, faccio fatica anche a parlare di loro, insomma.
Che aria si respira Bianchelli in questi giorni in vista del derby, dato che tu sei stretto contatto con mister squadra?
Un'aria tranquilla.
Non si sente la tensione?
No, qui è sempre solito, ci alleniamo, ci sono sempre quelle 30-40 persone che vedono l'allenamento, perché per noi l'allenamento è sempre a porte aperte.
Sì.
Quindi, è tutto normale, è abbastanza normale, insomma, tutto normale. Tutto come tutte le settimane.
Sì, tu prospetti qualche cambio modulo da parte del mister?
No, guarda, a me non mi parlate di cose tecniche.
Ci ho provato.
No, ma proprio non lo so. Tu pensa che io non so mai neanche la formazione, non la voglio mai neanche sapere. So quando vedo che si riscaldano. Quindi proprio non una cosa che non... che io penso che ognuno deve fare il suo. Io c'ho tanto da occuparmi del mio, quindi giusto che i tecnici facciano il loro. No, non lo so. Poi conosco Aldo da talmente tanti anni, il mister, che non mi azzarderei mai neanche a chiederglielo per rispetto suo e perché so che non mi direbbe niente, quindi inutile che glielo chiedo, perderei solo tempo.
Ok, allora facciamo un brevissimo salto nel tempo, piccola parentesi a Marcorde. Durante il tuo periodo d'oro all'Ancona, no? Anche in categorie nettamente superiori, qual era il giocatore, diciamo la persona con cui avevi legato di più? Perché tu comunque hai anche tanti bei ricordi e bei legami ad Ancona, no?
Io ho legato con tanti giocatori, con uno in particolare ho legato tantissimo, siamo ancora in contatto con
chi
lui,
è?
Col figlio, Maurizio Ganz.
Ganz?
Maurizio, sì. Siamo stati proprio legato tanto, avevo, e ancora oggi ci sentiamo abbastanza spesso col figlio, che qui era piccolino, faceva mi ricordo i pulcini quando era forse gli esordienti, che è diventato un giocatore vero anche lui. E ti dico, sono rimasto con tanti, ma lui in modo particolare.
Infatti stavo leggendo anche i messaggi, c'è uno in particolare che dice quello che tu hai appena detto: quest'anno ci sono due cose in Serie D, una positiva è quella che si gioca sempre di domenica. Beh, questo è vero, perché la C ha giorni un po' alternati e tutti alla stessa ora, oltretutto come vecchi tempi. Sì, è vero, quella negativa è, come dicevi tu, è la costante degli arbitraggi pessimi che ci accompagnano quasi tutte le partite.
Io parlo male perché sono stato per adesso 4-5 anni che mi sono calmato, ma sono stato per anni il massaggiatore più squalificato d'Italia, perché le due pareti mi mandavano fuori, perché io poi vado via, viene fuori sempre l'ultra che in me, quindi ho preso più multe io con le società per le squalifiche, che adesso mi sono un po' calmato, forse sarà l'età, però a parte che ti dico, in prima squadra non vado più in panchina, quindi per fortuna. Quindi mi sfogo fuori
a testimoniare appunto che non sono, diciamo, in Serie D soprattutto in queste categorie, degli episodi isolati, diciamo.
No, ma poi ci sono delle cose che ti lascio. Io, guarda, devo dire, io ho visto signori arbitri in Serie D, poi però vedi che magari vengono promossi in C gente che io ho visto che era una roba allucinante, eppure vengono promossi in C, quelli bravi magari poi non li vedi più. Questo è un meccanismo strano, sì, è vero che ci può essere la giornata storta o non storta per tutti, anche per gli arbitri, però non lo so, vabbè, meglio non parlarne.
Vabbè, ti faccio un'ultimissima domanda che poi ti lasciamo, dato che hai i tuoi impegni. Esatto. Allora, per domenica, piccolo pronostico primissimo, quanti dorici e quanti spettatori in generale ti aspetterai al Bianchelli?
Allora, domenica è giornata bianco-rosso-blu, qui diciamo bianco-rosso.
Sì.
Giornata rosso-blu, Io mi aspetto, dunque, i biglietti credo che siano 850.
800 per i dorici, per gli ancunetani, sì, per i
parliamo ospiti. Di gradinata, della gradinata. Dopo sì. C'è la tribuna, chi vuole va in tribuna, fa il biglietto normalmente, credo, per andare in tribuna, se non mi sbaglio. Se vuole andare in tribuna, perché poi c'è un buonissimo rapporto, quindi la gente può andare tranquillamente in tribuna, le famiglie se vogliono, credo almeno. E per quello che ne so io prevedo 3.000 persone.
In totale?
Sì, 3.000-3.500 persone.
Perfetto, speriamo, dai.
Ma anche perché qui mi dicevano oggi che già dei biglietti erano tantissimi, quindi ma molta gente anche a questa parte dall'interno, so, tipo tutti i paesi interni sono venuti, domenica ci sarà anche tanta gente che magari assolutamente non viene, secondo me.
Beh, tanto il derby tira sempre, no, come si suol
sì,
dire.
Certo, ma è una bella partita. Poi dopo la bella partita che c'è stata in Coppa, che adesso il risultato è stata veramente una bella partita.
Combattuta,
sì,
direi.
Sì, bella, ma proprio bella, giocata bene tutte le squadre, proprio bella è stata, devo dire, proprio bella. Insomma, per cui la gente se vuole vedere una bella partita, secondo me, poi è vero che ogni partita fa storia, sì, però secondo me domenica sarà una bella partita. Bella cornice di pubblico... Bella, cioè una bella giornata insomma di sport.
Speriamo. Aspettiamo quindi un bel derby combattuto.
Sarà sicuramente un bel derby. Una curiosità, D'Ambrosio, manto sintetico e manto in erba, è così deleterio questo passaggio dall'erba al sintetico?
Per chi è abituato con l'erba, allora nel momento in cui giochi ti devi abituare al ribalzo del pallone eccetera, perché poi è diverso. Ci sono grossi problemi, magari vengono lunedì, il martedì, quando cambi, quando alla ripresa di allenamenti potresti avere qualche affaticamento in più muscolare o cose del genere, ma succede, se tu ci sei abituato a sintetico e giochi sull'erba, ti succede, se sei abituato sull'erba e giochi sul sintetico, ti succede uguale, ma non durante la partita. La partita chiaramente il pallone rimbalza in modo diverso, poi non tutti i sintetici sono uguali, però ne risenti qualcuno ne risente i giorni dopo, eventualmente, non durante la partita sicuramente. Poi se la tensione è talmente tanta che tu non senti niente, giochi e basta.
A quello è sicuro. Va bene. Era una curiosità, visto i tanti commenti che arrivano a proposito di questi campi ormai, tanto
sì.
Sicuramente la manutenzione è inferiore con un campo sintetico.
No, ma poi per me è che tu quando hai 500 ragazzi che giocano, fa 7 giorni e tutto, e hai due campi, se non c'è il sintetico non ti alleni?
Esatto.
Quindi sei obbligato a fare il sintetico.
Perfetto. Okay. Incrociamo le dita per entrambi, guarda, facciamo così, ecco.
Che vinca il migliore.
Alla prossima.
Ciao,
grazie.
Lasciamo Massimo D'Ambrosio, fisioterapista ex biancorosso, ora in forza da un po' di tempo, in forza alla Vigor Senigallia, quindi vediamo, dato appuntamento a quello che sarà il nostro prossimo match. Ricordiamo che partiremo con L'Aquila, Fossombrone, Vigor e Sora Calcio in testa, c'erano tutti e tre, tutte e quattro le squadre sono a 7 punti, quindi capolista, ma a un tiro di schioppo troviamo Chieti e Ancona che sono a 6 punti. Insomma, sono
una lunghezza sotto, cioè, ancora tutto può succedere.
È tutto da scrivere ancora completamente. Se ancora prende il giocatore è una punta, dice questo nostro carissimo amico. Fabrizio, un rigore che fa ridere, con la VAR non ci sarebbe stato. Purtroppo se non c'era in C, figurati in D.
Sentito cosa ha detto prima Massimo D'Ambrosio, troppe volte era tentato di andare lì, che ci avesse preso, ha detto le squalifiche per questo motivo. Quindi speriamo di non farci l'abitudine, ma insomma, soprattutto in queste categorie, e direi non solo, aggiungo, insomma, potrebbe essere. Prepariamoci, insomma, ecco, dai.
È tanto, questa è da soffrire, da soffrire. Intanto Michele aveva mandato un sms che chiedeva: Perucchini si allena ancora con noi? Io ho chiesto al volo aiuto a Leonardo, perché questa domanda è arrivata dopo, quindi ho scritto a Leonardo Matteucci e dice: ieri non si stava allenando, ma la scorsa settimana si è allenato, e questo va anche in base ai suoi impegni, perché diciamo ha chiesto di potersi allenare con la formazione biancorossa.
Una gentile concessione,
esatto,
da parte,
per
insomma,
poter per non perdere il tutto, no? Allora io devo andare a casa tua, devo andare, quindi andiamo, ne approfittiamo, andiamo a vedere un po' questa giornata, questa quarta giornata. Intanto io vado a contattare il nostro prossimo ospite.
Allora, la prossima giornata, ecco qua la bella schermata, domenica 29 settembre ci sono tanti match interessanti. Andiamoli un attimo a esaminare. Avremo Termoli contro Roma City, Chieti contro Castelfidardo, Città di Teramo contro l'Avezzano, la Civitanovese contro Notaresco, Fermana contro Città di Isernia, Isernia, la Recanatese che ritornerà in casa contro l'Atletico Ascoli, la San Benedettese anche in casa contro l'Aquila, il Sora contro Fossombrone e infine il grande derby Vigor Senigallia Ancona. Speriamo insomma, ecco, in una rivalsa da parte degli uomini di Gadda, anche se come in questo primo preambolo abbiamo visto ci sarà da sudare, combattere, ma in questo il popolo biancorosso alle sfide, alle battaglie, all'ultimo sangue, direi che è ampiamente modellato e provato, per cui anche gli uomini di Gadda che, come fin dal primo giorno, vogliamo ricordarlo, mister Gadda, come anche lo stesso Guerini, presidente onorario, hanno sempre ribadito, questi ragazzi suderanno la maglia, daranno il massimo fino all'ultimo e fino adesso sembra che insomma che in questa primissima fase lo abbiano sempre fatto, infatti l'impegno non è mai stato messo in discussione.
Allora, pensieri che arriva una raffica intanto, sì. 334 35 20 488 oppure questo va bene per SMS WhatsApp oppure la nostra pagina Facebook. Roberto dice: ho letto sul giornale di oggi di un interessamento di Gatto all'Ancona.
Quello che ha detto prima Leo, in pratica.
Attualmente i centrocampisti sono molto superiori e che la società non faccia questo sbaglio, per carità. Abbiamo avuto proprio chi ha scritto il Toto qualche istante fa. Enzo invece scrive: l'Ancona si allena ancora dove ha fatto la preparazione, punto interrogativo. Sì, c'è le terre di Maluc e del Conero.
Sì, anche nell'ultima conferenza pre-gara a mister Gadda gli è stata fatta la domanda e ha detto che avrebbero intenzione anche di prolungare diciamo questo legame, diciamo questa collaborazione con le terre di Maluc, perché comunque questo campo, quello di Monte San Vito, è piaciuto anche alla squadra che allo stesso tecnico, quindi se si potrà continuare questa collaborazione mister Gadda così come la squadra ne sarebbero contenti, insomma, perché comunque è un campo, come diceva anche prima Stefano, naturale, che Gadda preferisce.
Ricordiamo,
quindi,
che al Del Conero quest'anno oltre all'Ancona giocano anche i Portuali, quindi non c'è la domenica libera,
esatto,
per quello che riguarda la manutenzione, insomma, e i problemi ci sono, per quello si auspica sempre la creazione di un altro campo di allenamento.
Ci stanno lavorando, insomma.
E Massimiliano dice: mi chiedo come può non trovare una squadra uno come Perucchini, solo Gatto, ma anche Perucchini, che a cui si puntava fin dall'inizio. Però io intanto sono andato in terra tua, quindi abbiamo il nostro terzo ospite.
Esatto.
Quindi?
Andrea?
Andrea, esatto, vai.
Andrea, sei con noi?
Sì,
certo.
Un saluto a voi e a tutti i radioascoltatori.
Ciao Andrea, benvenuto. Ok,
grazie,
Andrea.
Grazie dell'invito, grazie.
Era il minimo, perché fare una piccola premessa per chi non conoscesse Andrea Pongetti, oltre ad essere un collega di Valesina e un giornalista da tanti anni del resto del Carlino, è prima di tutto Andrea Pongetti, un grandissimo appassionato e amante del calcio e dello sport in generale. E una cosa di cui si occupa maggiormente Andrea è la branchia storica. Infatti Andrea ha scritto, oltre che libri, presenziato a conferenze, ha scritto anche diversi interessanti articoli di stampo storico proprio, di cui l'ultimo uscito proprio in occasione del derby di domenica contro l'Ancona, vero Andrea?
Sì, vero, grazie. Grazie di questa analisi fin troppo gentile nei miei confronti, ma sì, diciamo che quando si parla di Vigor e Ancona non si può non parlare anche di storia, perché è vero, il derby non c'è stato per tanti anni tra l'inizio degli anni 80 e il 2018, quando è ritornato in promozione, ma Vigor Ancona è un derby che comunque ha fatto la storia già dagli anni 20, negli anni 30, negli anni 50, 70 e soprattutto 80. I tifosi meno giovani ricorderanno le epiche battaglie negli anni della C al Dorico allora e al Comunale di Senigallia, che è rimasto lo stesso stadio, ha solo cambiato nome venendo intitolato a Bianchelli, ma è esattamente uguale ad allora.
Infatti non a caso tu nell'articolo a Marcord, dove appunto descrivevi tutte le battaglie nel corso della storia tra Vigor e Ancona, l'hai definito non a caso un derby mai banale. Cosa rappresenta per la Vigor e per Senigallia in generale il derby contro i dorici, quindi?
Ma come dicevo, sicuramente rispetto a quel passato degli anni 70, degli anni 80, essendo stato un derby che non si è giocato per molti anni, la rivalità a volte anche piuttosto accesa del passato è un po' scemata, nel senso che anche i rapporti tra le tifoserie, li abbiamo visti anche in Coppa Italia, per fortuna sono cordiali, direi buoni, anche per quello che avevano dato gli anconetani alla città di Senigallia durante l'alluvione, l'aiuto che avevano dato. Però è chiaro, si affrontano due città, le due città più grandi della provincia d'Ancona, distanziate da soli 25 chilometri, due società che pur avendo chiaramente militato in categorie a lungo diverse, comunque storiche, perché anche la Vigora ha 103 anni di vita e due tifoserie importanti, quindi sicuramente è un derby sentito. Oggi a Senigallia è iniziata la prevendita, sì. Sono passato poco fa allo store della Vigor, che è nato quest'anno, dove vengono venduti in esclusiva i biglietti in prevendita per i senigallesi, e la prevendita stava letteralmente andando a ruba. Da noi sarà giornata rosso-blu, quindi gli abbonamenti non saranno validi. Io mi aspetto il pubblico delle grandi occasioni, c'era già in Coppa Italia, ma ricordiamo, in Coppa Italia erano più di 30 gradi, primo settembre, una città dove molti ancora pensavano al mare, eppure c'erano oltre 2.000 spettatori, grazie anche a una grande partecipazione dei tifosi dorici. Mi aspetto sicuramente la stessa o anche superiore partecipazione dei tifosi dorici, ma sicuramente i senigallesi credo saranno di più di quelli che erano in quel match di Coppa Italia di 20 giorni fa.
Hai già anche un primissimo numero dei tagliandi venduti? C'hai già un piccolo calcolo?
No, perché comunque la prevendita è iniziata praticamente solamente oggi, però ecco, se ti posso fare una stima, diciamo, sì, pensando diciamo, i biglietti dati agli anconetani sono 800. Io penso che se gli anconetani riescono, come mi aspetto, a venderli tutti e quindi essere 800, forse anche magari qualcuno di più, a Senigallia, io mi aspetto di sfondare tranquillamente i 3.000 spettatori. La Vigor ha avuto nella scorsa partita in casa circa 1.500 spettatori con l'Avezzano e non c'erano praticamente tifosi ospiti. Considerando l'importanza della partita, mi aspetto sicuramente di più, e contro l'Ancona ci saranno tanti tifosi dell'Ancona, quindi io mi aspetto sicuramente 3.000-3.500 spettatori.
E sai già, magari questa forse è un po' prematura come domanda, sai se, conoscendo l'ambiente a fondo, se potrebbero essere presi, dato questo grande afflusso di pubblico che si prevede, eventuali misure precauzionali, che ne so, per quanto riguarda la viabilità, se potrebbero ipoteticamente essere prese tali prevenzioni, oppure lo escluderesti a priori?
Ma nel senso, non credo niente di particolare o di diverso di quello che già si è visto in Coppa Italia per chi è venuto. Chiaramente lo stadio di Senigallia, per chi c'è stato, è praticamente in centro, è sempre stato lì, è l'unico stadio che c'è sempre stato nella nostra città, quindi è chiaro che è in una zona anche abitata, e quindi qualche, sicuramente ci saranno anche le forze dell'ordine per gestire la situazione. Però non penso niente di particolare, comunque rispetto ad altre volte è chiaro, c'è un'importante presenza di pubblico, ma alla fine è lo stesso pubblico che la Vigor ha avuto già anche l'anno scorso in qualche big match, o due anni fa la finale playoff contro il Fano, c'erano circa 3.500 spettatori al Bianchelli, che ne può comunque tenere anche diverse centinaia in più, quindi non penso ci saranno problemi di alcun tipo, anzi invito tutti i tifosi della Vigora e dell'Ancona a venire e a prendere il biglietto, perché sicuramente sarà un bello spettacolo, perché quest'anno è veramente un bel campionato di Serie D, anche se mi rendo conto che probabilmente è bello soprattutto per piazze come Senigallia, che per 18 anni hanno vissuto tra eccellenza e promozione, molto meno per i tifosi dorici, che si sono trovati di nuovo a ripartire, non certo per loro colpe, da una categoria inferiore. Abbiamo visto anche domenica il pubblico del Conero sicuramente è un pubblico che non merita la D, ma molto di più, ecco.
E riguardo appunto, come tu hai accennato, no, questo percorso che ha fatto la Vigor Senigallia fino al ritorno dopo tanti anni in Serie D, tu recentemente hai scritto anche un libro a tal proposito, intitolato Vigor Senigallia 2021-22, una stagione rosso-blu, dove descrivi in maniera anche piuttosto dettagliata, oltre tutta la scalata fino all'attuale ritorno in D e ovviamente ricollegandosi anche al discorso storico, oltre un secolo di calcio vigorino, alla conferenza di presentazione che tra l'altro, come ricorderai, ero anch'io presente, tante volte hai parlato di questi scontri con l'Ancona e in particolare mi erano rimasti impressi due personaggi, questa è la breve parentesi a Marcord, che hanno segnato in qualche modo la storia comunque di entrambe le due squadre, dei due club, ossia Giampaoli e Zandegu.
Sì, guarda, proprio allora Giampaoli,
compianto.
Il compianto Giampaoli è stato una bandiera dell'Ancona, non devo certo venirvelo a dire io, ma ha giocato anche nella Vigor a fine,
esatto,
carriera, e ha lasciato un ottimo ricordo, nonostante sia stata una parentesi breve. Io l'avevo sentito per un'intervista non molto tempo prima della sua scomparsa e proprio mi aveva ricordato, insomma, il suo amore per l'Ancona, ma anche il rispetto comunque per la piazza di Senigallia, dove si era trovato bene. È veramente una persona che ha dato tanto al calcio anconetano, e è un signore, fatemelo dire. E riguardo a Zandegu, l'ho citato in un articolo oggi praticamente perché nell'ottica di ricordare questi derby tra Vigor e Ancona ho avuto modo di intervistare Roberto Ennas, che i tifosi meno giovani ricorderanno come attaccante della Vigor degli anni della C, e fu proprio Ennas assieme a Zandegu a fissare quell'1-1 del marzo 82 al Bianchelli, allora solo comunale, davanti a circa 8.000 spettatori, in quell'anno che poi finì con l'Anconitana promossa in Serie C1 e la Vigor sconfitta nello spareggio per la seconda promozione dalla Mestrina a Modena. Quello fu l'ultimo derby per quasi 40 anni praticamente tra uh-huh. Vigor e Ancona. Ennas ricordava proprio il grande entusiasmo che si respirava in quegli anni a Senigallia, ma chiaramente anche ad Ancona, che poi dopo negli anni successivi, buon per voi, avete visto anche la Serie A, mentre la Vigor è rimasta sempre tra la C2 e la D e poi l'eccellenza, fino a finire addirittura anche in promozione e poi ritornare in Serie D dopo 18 anni nel 2022. E diciamo che questo periodo, dopo veramente tanti anni bui, dove anche a livello di tifoseria Senigallia si era un po' sfilacciata inevitabilmente, perché non è facile, diciamo, vivere comunque 18 anni nelle categorie inferiori, dove i derby sono, con tutto il rispetto, con frazioni o comuni vicini, molto dalla storia molto meno importante di quella che può avere Ancona o Fano o da altre piazze con cui la Vigor adesso è tornata a giocare. E devo dire, ecco, questo sicuramente è un bel periodo per la storia della Vigor, perché al di là di quella promozione dall'eccellenza del 2022, comunque la Vigor viene da due campionati da protagonista in Serie D, e
sì,
se pensiamo che nel 2019 era ancora in promozione, ecco, sicuramente è un periodo bello questo per la Vigor e per la sua tifoseria, che è tornata davvero come nel periodo d'oro, con una curva, l'avrete visto anche in Coppa Italia, praticamente sempre piena come negli anni migliori, ecco.
Esatto, invece ritornando ai tempi presenti, tu hai appena accennato, no, dello strepitoso, diciamo, possiamo dirlo tranquillamente, percorso che ha fatto la Vigor, che anche in questa primissima fase di campionato sembra essere cominciata alla grande, tanto che capolista, no? Che dati si è fatto quindi di questa Vigor Senigallia in base anche a come è stata costruita e in base a queste tre prime giornate?
Ma diciamo che per chi ha visto la Vigor negli anni scorsi, la Vigor ha avuto un nucleo durato negli anni e che ha dato tanto, e sempre sotto la guida ovviamente della stessa società e dello stesso allenatore, dello stesso staff. Mister Aldo Clementi a Senigallia, per i pochi che non lo sapessero, è un'istituzione, è un allenatore che siede sulla panchina Vigorina da ormai diverse stagioni, dopo esserci stato anche in precedenza, e che è molto apprezzato non solo dalla società ma anche dalla tifoseria. E quest'estate ci sono stati indubbiamente dei cambiamenti.
Sì.
Dopo l'ingresso in società del nuovo amministratore Robert Lewis, statunitense, comunque con rapporti anche in Italia a Pesaro, era già stato un importante dirigente del Cesena, è rimasto lo stesso staff tecnico, è rimasta la stessa società con gli stessi quadri dirigenziali, con Franco Federiconi ancora presidente, però dal punto di vista della squadra qualcosa è cambiato, ecco, rispetto al passato. Sono rimasti alcuni giocatori simbolo, uno per tutti, Dennis Pesaresi, il capitano senegalese che detiene il record di gol della storia della Vigor di tutti i tempi e che se domenica tra l'altro utilizzato diventerebbe anche il secondo come numero di presenze nella storia ultracentenaria della Vigor. Però sono arrivati, a differenza di quello che accadeva negli altri anni, sono arrivati anche diversi giocatori da fuori. Penso agli attaccanti Ferrara e Alonzi, al centrocampista di Sabatino, all'altro centrocampista Gabbianelli, al centrocampista Gonzales ex Fanoma spagnolo, all'argentino Fernandez, un under per la difesa, e all'altro under Idaro, giocatore giovane francese proveniente dalle giovanili del Bologna. Quindi una Vigor che ha tenuto una impronta molto forte senegalese, perché comunque Tomba, Magi Galluzzi, il portiere Roberto, Pesaresi sono giocatori cardine, sono senegalesi, sono cresciuti nella Vigor e hanno praticamente giocato quasi sempre qua, o in alcuni casi addirittura come quello di Magi Galluzzi solo nella Vigor. Però quest'anno, ecco, sono arrivati anche diversi giocatori da fuori e nonostante sia un gruppo in buona parte nuovo, la Vigor è partita bene.
Ha vinto
bene a Castelfidardo, ha vinto soffrendo ma in rimonta con l'Avezzano, così come era riuscita in rimonta a eliminare l'Ancona dalla Coppa Italia. Quindi sicuramente il carattere non manca a questa squadra e direi che non mancano anche le teoriche seconde linee, nel senso che spesso i cambi hanno dato un contributo importante, una rosa forse più lunga di quella degli altri anni. Chiaramente è un girone a mio avviso anche più difficile, dove i budget sono astronomici per alcune società, senz'altro superiori a quelli della Vigor, e quindi certo, quando quest'estate leggevamo i nomi delle favorite per la promozione, direi che il nome della Vigor compariva poco, nonostante queste novità. Ecco, sicuramente sta facendo bene, la piazza ha entusiasmo e spera ovviamente di ripetere le ultime belle stagioni senza, direi, la pressione però di dover vincere per forza. Io non ho mai sentito tifosi della Vigor, insomma, pretendere la promozione o di vincere sempre. Da questo punto di vista devo dire che anche a livello di tifoseria la piazza, a mio avviso, è cresciuta negli ultimi anni. Lo scorso anno la Vigor ha finito il campionato perdendo piuttosto male le ultime quattro partite, la squadra è sempre uscita tra gli applausi. Questo è testimonianza, a mio avviso, anche di una identità forte che si è creata tra società, giocatori, allenatore e tifoseria. Per domenica potrebbe esserci qualche problema importante di formazione, ma questo
ne volevo parlare. Infatti proprio la prossima domanda era proprio questa, dato che tu parlavi anche di giocatori importanti come Pesaresi. Indiscrezioni vogliono che, insomma, sia in forze per domenica a causa di qualche grattacapo fisico. Pensi che verrà recuperato? Che idea ti sei fatto?
Ma guarda, non svelo nulla di particolare. Pesaresi e anche Idaro hanno avuto qualche acciacco nei giorni scorsi e già non erano disponibili nella partita di Agnone contro l'Isernia finita 0-0. L'auspicio è che possano recuperare. Chiaramente il recupero di Pesaresi sarebbe fondamentale, soprattutto in caso di assenza di Alonzi, che ha giocato fino adesso in attacco, diciamo, è uno dei nuovi arrivi, arriva dal Trastevere, domenica è uscito anzitempo dalla partita di Agnone, insomma, e anche lui è a rischio, quindi è chiaro che si tratta di due giocatori che per il gioco che fa mister Clementi sono assolutamente fondamentali, specialmente se mancasse uno dei due, direi che sia ancora più importante che possa esserci l'altro, ecco. È ancora mercoledì, ovviamente a Senigallia speriamo di trovare una squadra al completo, non ci sono squalificati da quel punto di vista, non ci sono problemi, e poi vedremo, insomma.
E si parlava anche di un eventuale cambio di modulo da parte di mister Clementi, potrebbe eventualmente accantonare, si diceva, anche in vista, insomma, di questi problemi organici, di organico, insomma, e potrebbe abbandonare il canonico 4-3-3, perlomeno le indiscrezioni vogliono questo. Tu pensi che potrebbe cambiare, o pensi che alla fine, per l'idea che ti sei fatta e per la conoscenza che hai, insomma, che alla fine sarebbe più propenso per, insomma, mantenere le cose come stanno, ecco?
Ma siamo ancora a mercoledì, direi che ancora non si sa forse nemmeno per certo quali saranno i giocatori a disposizione. Sicuramente, questo posso garantirlo, al di là di quello che sarà lo schema, per come ho imparato a conoscere Clementi, per quella che è la mentalità del mister Vigorino, sicuramente la Vigor non giocherà per il pareggio. Questo anche nel caso non ci fossero anche nel caso non ci fossero degli elementi importanti in avanti. Una delle caratteristiche della Vigor degli ultimi anni è sempre stata quella comunque di cercare il risultato attraverso il gioco, con un gioco propositivo, e direi che questa sia una prerogativa a cui non si rinuncia, e a cui la Vigor non ha rinunciato nemmeno nelle prime partite, nonostante una rosa, come dicevamo prima, che è cambiata e che sicuramente, al di là della buona partenza, ancora ha bisogno di affiatamento. Io direi che ancora noi dobbiamo forse scoprire qual è il vero valore della Vigor, perché chiaramente il valore della Vigor dipende anche da qual è il valore delle altre squadre. Vediamo delle squadre che stanno continuando a comprare, pensiamo al Chieti, che domenica è stato avversario dell'Ancona, stanno continuando a comprare giocatori anche di un certo nome, e chiaramente il girone è senz'altro competitivo. Ti rispondo da questo punto di vista, come ha risposto alle nostre domande il mister Vigorino nell'ultima partita in casa con l'Avezzano, alla domanda dove può arrivare questa Vigor, non ha saputo dare lui stesso una risposta certa, perché
immagino.
E ha però ribadito, ha detto l'importante sarebbe già importante essere all'altezza della nostra tifoseria. Aveva fatto i complimenti alla tifoseria, in particolare alla curva, per il sostegno che aveva dato alla squadra nonostante lo svantaggio, un po' come era successo anche contro l'Ancona, e sicuramente da parte dell'ambiente c'è la voglia di essere all'altezza di una tifoseria che è stata veramente ritrovata negli ultimi anni e che ha mostrato e sta mostrando una grande vicinanza, e c'è la volontà quindi di ripagare, ma non si sono mai fatti, diciamo, Senigallia. Sarà difficile, voglio dire, che possiate trovare delle dichiarazioni così anche piuttosto forti come in qualche altra piazza da parte della dirigenza o dell'ambiente senigalliese. Insomma, leggiamo tutti i giorni di piazze che cambiano allenatori con una grande facilità e che diciamo sparano con una certa facilità la loro voglia di vincere. Diciamo che a Senigallia si è sempre tenuto un profilo ambizioso, ma allo stesso tempo più basso
direi,
e direi più che non modesto, ma senz'altro, a mio avviso, opportunamente meno presuntuoso, perché poi quando si parla troppo e i risultati non arrivano, magari ciò non aiuta l'ambiente ad andare nel modo giusto, ecco.
Infatti tu hai accennato a proposito della tifoseria, che l'hai ampiamente lodata anche per l'atteggiamento maturo che ha mostrato, che sarà in programma anche una coreografia, no? L'hai messo anche nell'articolo, prevista anche una coreografia da parte dei ragazzi della Nord, proprio per far capire che non vogliono fare brutta figura, in poche parole, davanti ai cugini biancorossi. E vabbè, ci sta, dai, ci sta tutto, anche questo fa parte del calcio. E quindi, a proposito invece di mercato, dato che anche tu hai accennato, no, di acquisti importanti da parte di squadre, come nel caso dell'Ancona, pensi che quindi anche il mercato vigorino, che terminerà lunedì prossimo, sia insomma completo?
Sì, la Vigor sicuramente non farà operazioni adesso al momento. Già da tempo la squadra è stata praticamente completata con l'inizio della preparazione, come già in passato. Negli ultimi anni la squadra è sempre stata fatta in estate, come a mio avviso è giusto che sia, e poi magari nel mercato di dicembre ci sono state correzioni anche minime, magari l'aggiunta di un giocatore per coprire un'assenza, e tante volte sono state anche ritorni di giocatori magari che avevano già giocato qua e che magari avevano iniziato la stagione da un'altra parte. Insomma, non ci sono stati quegli stravolgimenti che si sono visti in certe piazze nel mercato di dicembre, nonostante sia cambiato qualcosa, ecco, dicevamo nella società vigorina rispetto all'anno scorso. Credo che, vedendo anche come ha operato la società quest'estate, questa filosofia sarà mantenuta. Sicuramente si è puntato su questo gruppo, e con questo gruppo si andrà, credo, fino alla fine, e poi magari se ci saranno da fare correzioni, magari perché obbligate da incidenti lungo il percorso, speriamo di no, ovviamente. Credo che la società, come ha detto più volte il DS Moroni, è sempre vigile sul mercato, ma di certo non mi aspetto, insomma, che ci siano stravolgimenti, anche le cose non dovessero magari andare sempre bene come sono andate fino adesso.
Immagino. Invece andiamo verso la conclusione, per parlare sempre del derby di domenica. Che idea ti sei fatto anche dell'avversario di questa Ancona? Qualche giocatore, tra l'altro, lo conosci pure, no? Che è di Senigallia.
Ma l'Ancona, mi sono fatto sinceramente la partita di Coppa Italia, mi ha fatto una buona impressione, considerando che è una squadra che comunque è partita in ritardo. Sapete meglio di me quali sono state le difficoltà in estate dentro e direi soprattutto fuori dal campo ad Ancona. Mi ha fatto una buona impressione, ho stima di mister Gadda. Ovviamente ce l'avevo da giocatore, ma ce l'ho anche da allenatore, e mi sono piaciute anche le dichiarazioni che ha fatto nel post partita, in cui comunque ha tenuto comunque la barra dritta, cioè ha fatto capire quello che comunque, sì, il rammarico per la sconfitta, perché comunque l'Ancona è uscita dalla Coppa Italia, ma anche la soddisfazione per una squadra che a mio avviso era stata pienamente all'altezza della Vigor e che non avrebbe demeritato il passaggio del turno. Non ho problemi a dirlo, nonostante il calo evidente nel secondo tempo, a mio avviso anche comprensibile, con una Vigor che comunque ha reagito e non ha rubato certamente nulla. Quindi a mio avviso è una squadra costruita con una logica, con un centravanti molto forte come Martiniello, che non scopriamo adesso, un giocatore importante per queste categorie. E chiaro, poi bisogna capire che questa è un'altra realtà ed è un girone, lo ripeto, secondo me tra i più difficili, perché al di là del valore delle squadre ci sono anche piazze che possono permettersi investimenti importanti, che hanno tifoserie importanti. Se andiamo a guardare la media spettatori di questo girone, praticamente la metà delle squadre almeno fanno un pubblico che molte squadre di Serie C non fanno, e non parlo solo delle varie Ancona, San Benedetto o Teramo e L'Aquila, via dicendo, anche città più piccole. Comunque la risposta del pubblico è all'altezza, non ci sono campi facili. La stessa Vigor che ha vinto la prima di campionato a Castelfidardo con una neopromossa, comunque sia, ha faticato più di come può far pensare il 3-0, ma comunque si è giocato in un campo non facile, in uno stadio praticamente nel suo migliaio di posti esaurito, e contro una squadra che comunque si conosceva e che aveva fatto avevo ottenuto pochi mesi prima con lo stesso allenatore una grande promozione. Quindi non vedo proprio delle squadre così malleabili, così abbordabili con facilità. Quindi non farei drammi se fossi un tifoso anconetano anche della sconfitta in casa con il Chieti, perché ci può stare in un campionato così dove ci sono anche altre squadre ambiziose. Poi è chiaro, capisco che una piazza come Ancona, con uno stadio come quello che ha, è una città così importante, una storia così importante, e nel momento in cui si riparte dalle AD si spera sempre di farlo da protagonisti, ma credo
logico,
che
certo.
Comunque ecco, le favorite probabilmente sono altre, almeno in questa stagione, e sono quelle che spesso, diciamolo, a differenza di quello che si è fatto ad Ancona e anche a Senigallia, sono quelle che non hanno avuto troppi peli sulla lingua nel mettersi praticamente loro tra le favorite, perché sappiamo benissimo quali sono quelle squadre che dichiaratamente puntano al salto di categoria, insomma.
Beh, certo, infatti non a caso il nostro girone, quello F, è stato da molti, no? Intitolato come una seconda C2, in effetti, proprio per questa caratteristica, come dicevi te, che non esistono vere e proprie squadre materasso, come si suol dire, no? Però tutte, anche chi dichiaratamente punta ad un tranquillo mantenimento della categoria, si è comunque rafforzato apposta perché nessuno vuole fare da fanalino di coda, giustamente. Quindi, certo, insomma, sarà un bel campionato combattuto. Noi ti ringraziamo. Grazie per essere stati con noi, Andrea, grazie per questa bella e molto approfondita disamina, ma non avevo dubbi, e ti voglio lasciare con questa bella frase tratto dal tuo pezzo di Vallesina, dove, parlando sempre del derby di domenica, dici: domenica 29 la posta in palio sarà più importante rispetto al turno di Coppa, e il fascino di una sfida tutta in provincia che dura da oltre un secolo tornerà più forte che mai, scaldando come meritano due piazze che non hanno mai mollato le loro squadre, nemmeno nei momenti più tristi e bui. Grazie mille, Andrea.
Vi ringrazio, un saluto ai radioascoltatori e un saluto a voi, ancora grazie per l'invito. Ciao.
Di niente, ciao, e chi vinca la migliore.
Qualcuno diceva speriamo di no, ma diciamo certamente che vinca il migliore, sia soprattutto una bella partita, una bella giornata di sport, ricordandoci che comunque siamo solo alla quarta giornata e sicuramente per tutte e due, anche per la sconfitta, la squadra che eventualmente venisse sconfitta, ci sarà sicuramente tante occasioni per rifarsi, ci saranno.
Quello senz'altro.
Bene, grazie per essere stato con noi.
Grazie Andrea.
Ciao, buon lavoro.
Grazie.
Lasciamo Andrea Pongetti, il resto del Carlino, Vallesina TV. C'era anche la risposta del nostro Paolino, che non l'hai guardata. Paolino che dice, Paolo Giampaoli, che dice: come dice il collega, non verranno prese misure particolari, anche perché il GOS si è già riunito. E poi tra le due tifoserie, esatto, insomma, c'è un rapporto di amicizia e, diciamo, di rispetto reciproco, per la precisione. Maria invece chiedeva: si può vedere su qualche emittente televisiva? Al momento non risulta
esatto,
non risulta questa possibilità. Biglietti, sì, i biglietti si possono acquistare in prevendita, non c'è però la prevendita online.
Ricordiamolo. Quindi, che noi ci eravamo abituati ai circuiti online, giustamente, però in questo caso, nel caso della Vigor Senigallia, insomma, bisogna recarsi, ricordiamolo, anche i punti autorizzati, lo stadio Bar Viale della Vittoria, il Bar Caffè Giuliani, in pieno centro, lo sappiamo tutti, e l'Eni Caffè e Shop in via della Montagnola. Quindi questi, insomma, sono i tre punti vendita autorizzati, dove per forza di cose bisogna fisicamente
recarsi. Pronto, mister,
recarsi.
Radio tua. Salve, ben trovato. Un attimo che la collego.
E passiamo all'ultimo ospite. Abbiamo con noi mister Gianluca Dottori. Salve, mister.
L'abbiamo perso?
Rifaccio,
lo rifaccio al volo, va tranquilla.
Ok, adesso lo recuperiamo. Infatti stiamo per dare il benvenuto all'ultimo ospite di questa puntata, dato che come tutti i mercoledì dedichiamo uno spazio anche al nostro settore giovanile, che seppur ricompattato da poco tempo, dopo le ceneri del famoso 4 giugno, però è stato fatto un lavoro, direi, nel giro di pochissimo stravolgente proprio, anche alla presentazione in piazza Cavour, insomma sono stati presentati tutti questi ragazzi divisi per categorie, insomma direi che ha fatto un bel effetto e c'è una gran voglia di rinascita e di rivalsa anche da parte di questi ragazzi e di tutto lo staff, gli allenatori, tutti coloro che hanno lavorato e stanno lavorando duramente per riportare il settore giovanile dell'Ancona ai livelli che meritano.
E noi ci siamo, l'abbiamo ricollegato di nuovo, il bello della diretta è proprio questo.
E con noi quindi mister Gianluca Dottori, buonasera mister.
Salve, buonasera a tutti, buonasera, grazie, buonasera agli spettatori e agli ascoltatori.
Grazie per essere con noi, per aver accettato il nostro invito mister. Allora, mister Gianluca Dottori, originario di Roma, romano classe 71, è attuale allenatore delle juniores, categoria juniores dell'Ancona, e anche qui stiamo parlando insomma di una figura professionale dall'ampio bagaglio, no? Dall'ampia esperienza sulle spalle. Ci puoi dire brevemente un po' la tua formazione, Gianluca?
Beh, no, io sono tanti anni che faccio queste categorie a livello professionistico, semiprofessionistico, e perciò venire in Ancona per me è stato un passo molto molto importante, molto molto importante.
Non è la prima volta che militi nel settore giovanile della Dorica, giusto? La
no,
seconda
no,
volta?
No, ero stato tanti anni fa, giovanissimi nazionali, presidente era Schiavoni, direttore responsabile del settore giovanile era Sebastiano Vecchiola, perciò ho fatto 2 anni giovanissimi allievi nazionali e poi dopo ho fatto una trafila tutta fuori per ritornarci quest'anno con tanta tanta voglia e volontà.
Esatto, infatti quest'anno ti vediamo come allenatore della categoria juniores. Che fascia d'età comprende la tua categoria e quanti ragazzi sono ad oggi?
Allora, noi siamo una categoria dai 2006, 2007, 2008. In questo momento la rosa è formata da 22, 21 giocatori, e tutti del posto, perciò della zona di Ancona, zone limitrofe. Abbiamo solamente 2 giocatori che vengono da fuori e che abitano ad Ancona, spese loro. È stata dura ripartire, questo è stato un gran lavoro fatto da tutte le persone che ruotano e che voi ben sapete attorno al settore giovanile dell'Ancona, perciò Matteo Bartoloni in primis, Alessandro Bellavista, il responsabile scouting Stefano Pizzi, è da quasi diciamo agosto, i primi d'agosto che stiamo lavorando. E sinceramente quando mi hanno chiamato la proprietà, nella persona della persona di Pulci Massimiliano, che ringrazio, e con Matteo Bartoloni, non ho esitato un attimo, perché come ben tu sai Valentina, io ho amici che tifano Ancona e hanno il sangue biancorosso e perciò mi descrivevano, ma l'ho vissuta, come abbiamo detto prima, l'essere allenare in Ancona, e perciò non ho esitato un attimo a venire in Ancona in questo momento particolare, perché era un momento particolare quando siamo arrivati, cioè a rialzarsi da delle ceneri. E abbiamo fatto un grosso lavoro e stiamo facendo ancora un grosso lavoro, siamo solo all'inizio, però ecco, vorrei ringraziare queste persone che mi hanno dato la possibilità di stare qua, mi danno la possibilità di stare qua.
E riguardo all'amicizia in comune, c'era o ce n'era uno collegato che si chiama Paolo Paolino Giampaoli, dove entrambi vi date molto da fare da diverso tempo anche in un altro ambito, quello dell'AIA, che è l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, giusto? E che ruolo ricopri a proposito, Marche, ovviamente, l'AIAC Marche, che ruolo ricopri ad oggi all'interno dell'AIAC e di cosa ti occupi?
Io sono presidente regionale dell'AIA Marche, ormai sono a fine mandato, sono al quarto anno, adesso c'è la proposta di candidarmi, vediamo un attimino, sicuramente le due cose vanno scisse, perché sono due cose che sì, che camminano parallelamente, ma sono tra loro divise.
Certo.
Paolino è presidente invece provinciale di Ancona.
Che salutiamo.
In primis un grande amico, sinceramente anche più di amico, un fratello, mi ha dato una grossa mano Ritorno al discorso del venire in Ancona, non voglio ricordare perché so che quella data non va ricordata.
Da quella però è inevitabile a volte.
Esatto, quella data fatidica, mi ricordo quei giorni che lo chiamavo e era distrutto, era sinceramente piangeva al telefono, e perciò mi ha dato forza quando mi ha chiamato l'Ancona, mi ha dato forza questa cosa, mi ha detto di venire in questa società e di lavorare per questa società, perciò questa voglia la stiamo trasmettendo ai ragazzi, perché giocare con ad Ancona, con la maglia dell'Ancona, non fino a un certo punto non l'avevano capita, l'hanno iniziato a capire, e l'ho detta in una intervista rilasciata poco tempo fa, quando abbiamo fatto la presentazione in piazza, e i ragazzi si sono accorti che cosa significa indossare la maglia dell'Ancona, si sono accorti quando circa 3.000 tifosi hanno intonato i cori a 20 ragazzi del 2006, 2007, 2008 e si sono letteralmente emozionati. Perciò
si brillavano gli occhi proprio, li vedevi, no? Che anche saltavano, intonavano anche loro i cori, erano molto coinvolti anche loro in prima persona. Questo a significare appunto il lavoro che si sta svolgendo, no? Anche da parte appunto dello staff tecnico, il quale è rappresentato da te e i tuoi collaboratori, più tutta la dirigenza sicuramente del settore giovanile. E attualmente i tuoi ragazzi sono reduci anche da una prima vittoria casalinga al Dorico contro l'Avezzano 2-1, no? La seconda uscita, se non sbaglio, coronata da una vittoria, quindi una bella soddisfazione, no Gianluca?
Sì, stiamo facendo passi importanti, non pensavamo, sinceramente non pensavamo, insieme allo staff che vorrei nominare, Matteo Tronconi, il mio collaboratore, il prof Tommaso Giacomini, il team manager Franco Lucchetti, il preparatore dei portieri Daniele Martino, ma poi ripeto, lo staff sempre coadiuvato e sempre ogni giorno presente dal ref Alessandro Bellavista, che ho nominato prima, da Stefano Pizzi, che sono sempre presenti agli allenamenti, con Matteo che ci dirige dall'alto, perciò non pensavamo di raggiungere già questi risultati. Stiamo facendo bene, siamo una squadra, come dico sempre ai ragazzi, work in progress, però ci seguono e forse riprendo quello che ho detto prima, dalla presentazione, non è un caso, hanno capito che cosa andavano incontro. La prima partita che abbiamo perso a Castelfidardo ho visto qualcuno molto deluso, molto vicino alle lacrime, e ho detto ragazzi, la prima partita tranquilli, ne faremo altre, l'importante è che continuiamo così, e ho capito che poi avevano capito come dovevamo andare a lavorare, perciò siamo contenti, non abbiamo fatto nulla, ma noi dobbiamo
è un piccolo mattoncino
cose.
Però
sì,
insomma, esatto, tra cui le reti dei due marcatori di giornata, Mazzoni e Michetti, quindi a dimostrazione di questo gruppo come stia crescendo anche a livello proprio di risultati, no? Infatti io regolarmente guardo anche il profilo social del settore giovanile SSC Ancona, no? Proprio ieri è stato messo un video molto, molto carino dell'allenamento al Dorico di questi ragazzi, con i pesi bilancieri, proprio come si dice, messi sotto, come si suol dire in dialetto, proprio per rimarcare il costante lavoro e l'impegno da parte di tutto lo staff e la buona volontà anche di questi ragazzi, che insomma li vedo anche dalle espressioni, dalle foto che mettete, contenti, soddisfatti, no?
A tutte queste persone che ho nominato, chiedo venia, non ho nominata la persona a cui ti riferisci, perché abbiamo il nostro responsabile social web, Giacomo, che ogni giorno anche lui è lì e che ogni minuto e ogni allenamento ci riprende ci fa rivedere sui social, perciò, e fa vedere come lavoriamo, perciò un'altra persona molto molto importante che ringrazio.
Importante vetrina, insomma, sfruttata bene.
Esatto, volevo dire un'altra cosa, Valentina, un'altra cosa molto molto importante, che in due partite, io guarda, questo sono forse il 20° anno che alleno nei settori giovanili, in due partite non ho mai visto in due partite ufficiali venire il mister della prima squadra, il responsabile tecnico, il direttore della prima squadra e il vice della prima squadra a vedere le partite di Juniores. In due partite, sia a Castello che domenica, sabato al Dorico, mister Gadda, mister il presidente Guerini, mister Bugnera con il direttore Ancarani erano presenti, e perciò questo fa sì che il lavoro che facciamo noi deve essere collegato, e questo anche ci stimola a fare questo. Noi cercheremo al più presto, se non nel breve tempo, ma al più presto di mandare giocatori che servino a mister Gadda per far sì che poi la nostra prima squadra raggiunga tutti quegli obiettivi che tutti ci auspichiamo raggiunga.
Questo è un fatto molto importante, in effetti, che ha detto, proprio a dimostrazione di quanto questa attuale società sia presente anche per quanto riguarda il vivaio dell'Ancona, e quindi questo è sinonimo di concretezza e di voglia di evolvere. Io la intendo così e credo che sia anche dall'altra parte. Andando sullo specifico, tutti gli allenatori vogliono trasmettere un valore che hanno come karma, che magari ripetono a se stessi e che vogliono trasmettere anche ai loro allievi. Qual è il tuo valore cardine, il primo valore che vuoi trasmettere ai tuoi ragazzi, che ti caratterizza?
Io dico sempre che per giocare a calcio ci vuole divertimento, si vuole divertire. La prima volta che non si divertono più vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa noi, allenatori, e perciò dobbiamo cambiare sicuramente il metodo di allenamento. Quando i ragazzi in mezzo al campo non si divertono più vuol dire che allora qualcosa non quadra. Perciò divertirsi. Poi dietro al divertimento c'è tutto quello che possiamo dire di calcio. Tecnica, tattica, preparazione atletica, professionalità, professionismo, però in primis ci deve essere divertimento. Se non c'è divertimento, ripeto, qualcosa non quadra.
E arrivano anche dei messaggi di lode verso di te. Un saluto a Gianluca, una grande persona, un mister nonché il nostro presidente regionale. A lui e i suoi ragazzi un grande bocca al lupo per il loro campionato. Un grande abbraccio da Alessio. Credo Grazie. Che sia Alessio Abram, sì, dalla foto del cane lo riconosco che è il suo cane, sì, anche mandiamo un grandissimo abbraccio ad Alessio e anche alla sua Ancona Women, Ancona Respect Women,
volevo
settore
dire questo,
settore femminile, sì.
Il primo messaggio, uno dei primi messaggi quando è uscita la notizia che erano ad Ancona è stato di Alessio, un messaggio proprio vocale in cui mi ha dato il benvenuto, mi ha detto benvenuto nella nostra Dorica. E questo rafforza un po' tutto quello che ho detto prima, Valentina, cioè una cosa che ti ripeto, in 20 anni forse a San Benedetto è successa la stessa cosa, quando sono andato a San Benedetto con i tifosi, qua c'è la stessa identica cosa, cose importanti, c'è un'armonia, c'è una famiglia, sembra di essere in una grande famiglia. E armonia con tutti, sicuramente verranno i tempi cupi, perché è normale che verranno i tempi cupi, però per adesso ci godiamo questo aspetto, ci godiamo questa grande cosa, e poi vedremo quello che porterà al futuro.
Un altro capitolo cui tutti gli allenatori delle giovanili devono far fronte è l'aspetto familiare, no? L'aspetto genitori, grande risorsa, sicuramente un elemento fondamentale per i giovani campioni, ma come tutte le cose vanno gestite. Tu come riesci a gestire questo aspetto nella giusta maniera? Qual è la tua ricetta?
Sai, io alleno sempre categorie che vanno tra il limite della maggiorità e non, no? Perciò 17, 18 anni. Sinceramente con le famiglie pochissimi rapporti, parlo molto spesso con il ragazzo, perché poi i ragazzi soprattutto in questa età sono spugne, e perciò ti dicono tutto quello che pensano, anche se non te lo vogliono dire, ma te lo fanno capire, e perciò io sinceramente con le famiglie ci parlo pochissimo, questo aspetto lo lascio più alla responsabile, ad Alessandro Bellavista o a Matteo Bartoloni o Stefano Pizzi, loro hanno più un rapporto diretto con le famiglie, giustamente, ma io sinceramente preferisco parlare con i ragazzi, e fino ad oggi questa cosa mi ha dato sempre dei buoni risultati.
Sicuramente, quindi allora questa è una domanda che ce la segniamo, la faremo a Pizzi e alle altre figure che nelle prossime settimane saranno nostri ospiti. Per concludere, ci vorresti un attimo illustrare i vostri prossimi appuntamenti?
Ma sabato giochiamo in casa alle 14, alle 15.30 contro la Vispesaro. Un'altra partita importante, un'altra partita che proprio oggi dicevo ai ragazzi, dobbiamo continuare questo cammino che abbiamo intrapreso, non dobbiamo fare passi indietro vuol dire che possiamo anche perdere, però l'importante è che in mezzo al campo vediamo quella crescita che in queste settimane stiamo vedendo, perché poi tanto tu sei meglio di me nel calcio, hai fatto anche di episodi, io ho visto la partita della prima squadra sabato e domenica, cioè, abbiamo perso per un episodio, abbiamo giocato 80 minuti sulla metà campo del Chieti, però per un episodio abbiamo perso la partita, però che dobbiamo dire, cioè, i ragazzi sono usciti poi con l'applauso di tutto lo stadio, ecco la stessa cosa, dobbiamo continuare a fare il nostro percorso e poi avremo una trasferta importante a Fermo, con tranquillità continuiamo a lavorare nella massima fiducia e con questo spirito.
Mi ero scusato di domandarti quanti allenamenti fate a settimana?
Noi siamo semiprofessionisti, se non dire professionisti, perché ci alleniamo tutti i giorni, salvo il venerdì, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì alle 15.30 al Dorico, e il venerdì riposiamo e il sabato facciamo la partita. Il mercoledì è un allenamento abbastanza importante, cioè oggi, perché poi dopo l'allenamento i ragazzi rimangono una diretta perché facciamo video analisi. E anche queste cose che per molti erano novità e l'hanno prese bene, l'hanno integrate bene, ed è un impegno anche importante, perché poi ripeto, programmarsi con la scuola, programmarsi con tutto non è facile.
Esatto.
E i ragazzi si stanno programmando bene e sono bravi anche in questo.
E quindi, insomma, una bella soddisfazione, da Gianluca.
Ti
auguriamo un grande in bocca al lupo, un buon lavoro e un augurio, insomma, che questo settore giovanile in tutti, diciamo, i suoi ambiti possa crescere sempre di più e ottenere sempre più risultato, con tanto impegno, lavoro e soprattutto con gran voglia di divertirsi.
Assolutamente sì, ma gli auspici sono questi e abbiamo iniziato con questo, perciò assolutamente sì.
E va bene.
Bene, grazie mister, piacere di riaverla grazie con noi.
Grazie Gianluca.
Grazie a voi. Buonasera a tutti.
Buonasera. Lasciamo mister Gianluca Dottori, settore giovanile, juniores nazionale. Ringraziamo la società per averci messo a disposizione un proprio tesserato. Va sempre dato il nostro ringraziamento. Esatto. Altre domande che non entrano in merito, Antonio, notizie di possibili sponsor non ne abbiamo. Al momento solo voci e... Però al momento questo è quanto. Vediamo intanto se riusciamo a avere un organigramma definitivo, che dovrebbe avvenire la prossima settimana. Poi
già,
dopo
non sarebbe male, dai.
Sì, almeno capirci un po' qualcosina. Allora, con noi sono stati, partendo, Corriere Adriatico, il collega Leonardo Matteucci. Un grazie a Leonardo. Poi si è proseguito con, chiamiamolo un mezzo a marcord quello che hai combinato, perché se è andato a prendere Massimo D'Ambrosio, che è stato l'ex fisioterapista dell'Ancona, attualmente però il fisioterapista della Vigor Senigallia, e vabbè, l'hai stuzzicato perché insomma... doppio cuore, perché è tifoso ovviamente dell'Ancona, ma è anche appunto... all'interno della grande famiglia della Vigor, quindi doppio cuore diviso per quello che riguarda domenica. E poi altro collega, quello che siamo andati a raggiungere per parlare proprio della Vigor Senigallia, Andrea Pongetti, Resto del Carlino e Vallesina TV, tuo collega. E ancora alla fine avete sentito il mister Gianluca Dottori, juniores nazionale biancorosso.
Per la
puntata del mercoledì, insomma, abbiamo dato tutte le indicazioni del caso. L'indicazione al solito che andiamo ancora una volta a ricordarvi è quella dei biglietti. Poi dopo non dite che non stiamo pompando, esatto, i biglietti. Allora, Stadio e Bar, Viale della Vittoria, Bar Caffè Giuliani, lo trovate come al solito in Corso Garibaldi, non si è spostato. Eni Caffè invece in Via della Montagnola, praticamente la zona piano, quindi tre i punti prevendita che sono stati attivati per la vendita degli 800 tagliandi riservati al settore ospiti. Insomma, datevi una mossa.
Il prezzo 10 euro più prevendita.
Più diritto di prevendita. Insomma,
esatto.
Qui si lavora in armonia. In altri posti no, non c'è stata questa armonia.
E ritorniamo sempre.
Non va giù. Quando ci fanno le birichinate non va giù, non va assolutamente giù. È vero che società hanno bisogno di soldi, però insomma non si può spremere.
In questo caso diremo Stefano, dai, è stata una cosa equa e onesta, dai, 10
certo,
euro.
Certo, ma no, ma è
come dovrebbe essere.
Come dovrebbe essere, stessa cosa che ha sempre fatto la nostra società nei confronti, sì, esatto, delle altre. E poi Under 12 in omaggio, qui. In omaggio a Senigallia, entrano in omaggio Under 12.
Riceveranno tagliando però direttamente all'ingresso il giorno della partita.
Esatto, basta insomma indicarlo nell'atto della prevendita, perché tanto l'Under 12 non ci va da solo, ma viene accompagnato da un genitore. Quindi o dal fratello maggiore, eccetera, che avrà il suo biglietto. Basta indicarlo al momento della prevendita e quindi tutte le cose poi collimano. Grazie a Valentina Triccoli, che ritroveremo forse mercoledì.
Vediamo. Dipende come sto col dente.
Vedi cosa succede a mettere su giudizio. Allora, esatto. Noi invece torniamo domani alle 13 con la replica e venerdì altro appuntamento con il pre-match e vabbè, non ci sarà Ferdinando Vicini. Da quello che ho capito non avremo Ferdinando, che sarà assente venerdì. Chi avremo lo scoprirete.
Sorpresa.
Sì, questa è una settimana un po' molto particolare. State con noi e seguite i colori biancorossi, mi raccomando. Ciao a tutti, ciao Vale.
Ciao a tutti.
Punto biancorosso. Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Sono volontario perché ogni giorno servo il mondo con occhi nuovi. Perché non dimentico che il vero potere nel mio cuore è il servizio. Perché la mia felicità deriva da ciò che offro e non da ciò che ottengo. Sono volontario perché dono. Dona il tuo 5 per 1000 alla Croce Gialla di Ancona. Visita il sito www.crocegialla.net.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto biancorosso.